Vorrei provare insieme a voi a scavare un po' questo rapporto profondo che c'è tra la Pasqua e il matrimonio e la famiglia. Cioè che non sembri che mettiamo lì la festa della famiglia come se trattasse di una cosa nostra tra amici e la mettiamo dentro così in una domenica perché c'è spazio. No. In realtà questa progressione dell'esperienza pasquale con i nostri figli attraverso il cammino dell'iniziazione cristiana e poi il tornare in qualche maniera a ricapitolare a proposito della famiglia, sulla famiglia, a ricapitolare in qualche maniera il senso di questa alleanza nella Pasqua di Cristo che Dio fa con l'uomo, non è appunto casuale, non è occasionale. E il Signore si trova di sicuro bene in questa assemblea che celebra nella Pasqua la giornata del matrimonio della famiglia, perché sappiamo che Dio ha un patto di ferro con la famiglia, cioè nel mettere in piedi il suo programma, il grande piano di Dio, e Dio trova nella famiglia il suo partner più fidato, più efficace, perché il suo piano qual è? È quello di unire a sé il genere umano, di far comunione con tutti gli uomini, di fare una sola famiglia dell'umanità. Attraverso questa roba incredibile che è l'alleanza, appunto, per cui Dio impara, mi lasciate dire così, impara ad amare umanamente. Pensate, ogni uomo che nasce e vive è per Dio un'avventura d'amore. In questo senso io dico che Dio impara a fare l'uomo con ogni uomo. E l'uomo impara ad essere come Dio, perché questo è il piano di Dio, appunto, di trasformare gli uomini in figli suoi e nell'unità del genere umano in Cristo, formare la famiglia di Dio. E questo, del resto, è il senso ultimo della missione di Gesù Cristo e della sua cura per la Chiesa, per questo corpo di Cristo costituito dai discepoli di Gesù come segno dell'umanità intera. Ecco, non so se non vedete in questa idea di Dio, in questo progetto di Dio, il senso profondo, un senso certamente di queste parole che Gesù dice: io sono la vite, voi tralci, rimanete in me. Chi rimane in me, io in lui, fa molto frutto. E il frutto di questa unione tra Dio e l'uomo è l'amore. È l'amore e la sua capacità di creare amore, di generare relazioni. Relazioni costruite sul dono, sull'accoglienza del dono, sulla restituzione del dono. Questa è la comunione. Relazioni che fanno corpo, costruiscono il corpo della Chiesa nel sacramento, come sta avvenendo qui, e dell'umanità nella realtà. Per cui queste robe vanno colte nella loro concretezza, nella loro profondità, non appunto come un discorso spirituale sul corpo mistico. Ogni volta che noi creiamo legami, ogni volta che noi portiamo la pace dove c'era violenza, ogni volta che rendiamo prossimi quelli che erano lontani, la vita porta i suoi frutti. Se rimanete in me e in voi, farete frutti. Ecco, se questo è la via di Dio, se il piano di Dio è la strada di Dio, si capisce il ruolo centrale della famiglia. Perché all'interno della creazione, dell'opera della creazione, la famiglia è il laboratorio decisivo dei legami. Beh, dei legami anzitutto tra l'uomo e la donna, che è il paradigma di ogni differenza e di ogni alleanza. Ma anche il luogo primario dell'umanizzazione del corpo, dell'addomesticamento del corpo dalle sue paure e dalle sue violenze. Ed è la matrice di quei sentimenti fondamentali che sono la tenerezza, la fedeltà, il dono di sé, che sono le qualità più alte dell'umanità. Cioè, a creare amore e a creare legami, in realtà, è la rete familiare, rete decisiva di questo tessuto umano che rende questi animali individuali, li rende soci, società. Sul piano orizzontale, attraverso i prodigiosi legami della parentela, che sono gli anelli più preziosi, più solidi della rete sociale. E sul piano verticale, diacronico appunto, le generazioni, che sono il filo più profondo delle storie, che costruiscono il grande romanzo della vicenda umana. Cioè, guardato dall'alto, il tessuto umano ha come tessuto connettivo il sistema della parentela e il sistema delle generazioni. E questo è ciò che prodigiosamente tiene legata la vicenda umana, che sennò sarebbe sparpagliata, sarebbe dissoluta, sarebbe persa, appunto. Ecco, questi discorsi, è impressionante vedere come sono ripresi in termini diversi dall'enciclica, dalla prima enciclica di questo Papa. È interessante, secondo me. Cioè, il primo atto solenne di questo Papa, che tutti dicono appunto un teologo, e quindi adesso cosa dirà al mondo per dare una sintesi del cristianesimo, no? Volendo dire una parola sintetica sul cristianesimo e volendo offrire al mondo un aiuto per illuminare degli aspetti decisivi della vicenda umana attuale, quasi a individuare in questa cultura disordinata, dispersa, i fondamentali della condizione umana. Cioè, questa enciclica procede in questa maniera a un'umanità molto dissipata, molto persa. Come si fa a far capire quali sono, per usare un termine calcistico appunto purtroppo, quali sono i fondamentali del gioco umano? Per scegliere di far capire quali sono i fondamentali, il Papa sceglie di partire dall'amore. Dio è amore, così è l'enciclica, no? Ma guardate la sorpresa, Non comincia a parlare di Dio, incomincia a parlare dell'uomo e della donna. Parlando dell'amore si va a scavare nelle più profonde intenzioni di Dio e nello stesso tempo si va a scavare nelle questioni più acute che stanno affrontando le nostre società attuali, perché proprio attorno all'amore si gioca ancora oggi la felicità e la buona riuscita della vita degli uomini, e intorno all'amore ci sono le più pericolose confusioni. Perché attorno alla parola amore in realtà c'è un'infinità di significati in cui si può mettere tutto, dalla teologia più alta fino alla pornografia, fino al commercio sessuale più avvilente di cui si fa spettacolo. È tutto amore, no? E allora il discorso del Papa si chiede se c'è una strada per tracciare un senso che unisca questi molteplici e confusi significati che stanno sotto la parola amore. E dice così l'enciclica: tutte le forme di amore alla fine si unificano, e l'amore, pur nella diversità delle sue manifestazioni, in ultima istanza è uno solo. È interessante questo discorso dimostrare che l'amore è uno solo nelle sue manifestazioni, che vanno dall'uomo a Dio e da Dio all'uomo. E la via maestra per scoprire l'unità dell'amore è l'amore che sorge dall'incontro tra l'uomo e la donna, perché questo è il paradigma e la scuola di ogni altro amore. E allora lì parte il discorso partendo dall'eros, no? L'amore tra l'uomo e la donna, che è anzitutto innamoramento, è qualcosa che accade, è una passione. È qualcosa che all'inizio si subisce, questo vuol dire passione, no? E però va a incontrare, è così potente perché va a incontrare il mio desiderio di essere amato. E diviene subito, parte come passione, diventa il mio desiderio di essere amato e di amare, e diviene subito un invito a uscire da sé, a compiere un esodo, a fare un cammino di purificazione, perché esso si è assunto dalla libertà e accompagnato verso il compimento, che è il dono di sé. Questo cammino dall'eros all'agape, come si dice lì, usando i termini greci, no? Questo cammino che va dalle forme più radicali della passione e dell'eros umano, fino alla dedizione pasquale, all'esodo appunto di sé. Beh, questa è la via maestra per capire la struttura fondamentale dell'esperienza umana. Quindi il cammino è quello che conduce l'eros al suo compimento nell'agape, L'eros, questo bisogno, desiderio di cui si nutre l'amore e che è chiamato a purificarsi attraverso il lavoro della castità, attraverso il lavoro del governo umano dell'eros, contro il narcisismo e la violenza, è chiamato a battezzarsi nella Pasqua di Cristo, per imparare a dare la vita per l'altro. È chiamato a diventare cristiano, a riconoscere in Cristo morto e risorto l'unità di eros e agape, di amore di sé, del prossimo e di Dio, di un amore di Dio che è umano in Cristo, appunto, e di un amore umano che in Cristo è divino, dove si unifica eros e agape. Mi sembra un discorso, ovviamente richiede tante discussioni, richiede tanti passaggi, richiede a ciascuno di noi tante verifiche, perché è tutt'altro che scontato. Però mi pare interessante, no? Che in qualche maniera proprio l'amore sessuale, che parte dalla differenza dell'uomo e la donna, venga preso come paradigma di ogni forma umana dell'amore, che è chiamata non a superarsi nel senso di abbandonare questo amore, non di contrapporgli un'altra maniera di amare, ma è chiamato a salire, appunto. È chiamato a crescere e a nascere come dedizione di sé, come il dare la vita. È chiamato a diventare eucaristico, se vogliamo usare un termine più vicino rispetto alla Pasqua. E allora, in questo senso, non so bene se sono stato ordinato, ma se teniamo presente queste grandi prospettive, si comprende cosa vuol dire in una comunità celebrare la famiglia e il matrimonio nella Pasqua. Quanto è prezioso questo ritrovo di una piccola comunità che riconosce e celebra il lavoro che fanno le famiglie che abitano in queste case. Allora, questa elaborazione difficile dell'eros in questa cultura, nelle condizioni di vita concreta della gente, nelle difficoltà che ogni famiglia ha per imparare ad amare, per affrontare le difficoltà dell'amore, per rimediare gli sbagli dell'amore, per aiutare chi non sa amare a sufficienza, per accogliere chi non ha amore, che è tutto il lavoro quotidiano, appunto, delle nostre famiglie. E il desiderio di queste famiglie di esplicitare il legame e la collaborazione con Dio. Questo vuol dire venire a messa, questo vuol dire celebrare sta roba qui. Entrare nella sequela di Cristo, nel movimento della sua Pasqua, in questo esodo che vuole compiere Eros nell'agape. Ecco, questo mi pare il senso profondo di questa celebrazione pasquale del matrimonio. E questo dà anche una conferma, anche se non è la cosa principale, vedete, perché la cosa principale è la storia degli uomini, è la storia delle famiglie, è la storia delle alleanze di Dio con ogni uomo e con ogni famiglia. Però questo conforta anche il lavoro che fa una comunità cristiana per la cosiddetta pastorale familiare, che non è tanto fare dei gruppi familiari, sì, se ci sono va bene, ma è radicalmente questo discorso, è predicare, è celebrare, è riunirsi nel nome del Signore, avendo gli occhi aperti sulle storie degli uomini, lodando Dio per le storie delle nostre famiglie, invocando l'aiuto di Dio per le difficoltà delle nostre famiglie. E quindi poi tutto il lavoro che si fa, per esempio, al formarsi del vincolo matrimoniale. La fatica che facciamo a tirar su i nostri bambini, che diventano ragazzi, poi passano l'adolescenza. E poi a prepararli in qualche maniera a spiccare il volo, e quindi il formarsi delicato del matrimonio, e tutto il lavoro che la comunità fa coi fidanzati, coi giovani che si fidanzano e poi coi fidanzati che si preparano al matrimonio. E poi tutto lo sforzo di una vicinanza alle giovani coppie e alla loro impresa di fondare una casa, il lavoro, i loro ritmi di famiglia, e poi di procreare i figli con tutti gli entusiasmi, ma con tutte le fatiche dei primissimi tempi. Quindi tutta la pastorale per le giovani coppie, per le giovani famiglie. E poi tutto l'impegno per i bambini e i ragazzi per affiancare la decisiva opera dell'educazione che la famiglia fa con i cammini comunitari. E poi l'affiancarsi nell'età forte degli sposi, delle famiglie, nella loro difficile responsabilità professionale e civica, perché le famiglie costruiscono la città di tutti, no? E poi la vicinanza alla condizione anziana e malata, i momenti di solitudine, di debolezza, tutta la pastorale dei malati, tutta la pastorale dei moribondi, tutta la pastorale delle famiglie in difficoltà, no? Non so se il fatto che la comunità cristiana debba essere il segno e il sacramento dell'unità del genere umano in Cristo si manifesta in questo caso nel fatto che Dio sta faticosamente collaborando con tutte le famiglie del mondo a legare la storia umana. E la piccola pastorale delle comunità cristiane, anche delle comunità parrocchiali, è il segno di quella roba lì, è il segno di quella roba lì. Ma non è il segno soltanto perché appunto lo si predica una volta, lo si dichiara, è il segno nella misura in cui come Dio suda, si dà da fare a stare in mezzo alla vita della gente, a dare una mano a tirar su i bambini, a dare una mano a far sposare i giovani, a dare una mano agli anziani soli, eccetera, eccetera. Vedete che il cristianesimo e la fede non è un modellino di un atteggiamento che s'aggiunge appunto, è esattamente un modello di fede che esiste nella misura in cui si partecipa radicalmente alle questioni dell'uomo, alle questioni della creazione, che sono le questioni di Dio. Di che cosa si preoccupa Dio per il mondo? Della pastorale familiare. Si preoccupa delle famiglie, appunto. E così deve essere la Chiesa, no? Non si deve preoccupare della sua pastorale familiare. Questo è un segno della sua preoccupazione per le famiglie in carne ed ossa. E le famiglie partecipano alla Chiesa non perché vengono in Chiesa una volta tanto, ma partecipano al mistero della Chiesa nel momento in cui sono famiglie, nel momento in cui danno la vita per educare un bambino, o per mantenere un genitore anziano, o per perdonare un coniuge stupido. È così che la fede si vive, si traduce. E comunque appunto, mentre rendiamo il nostro omaggio alle nostre famiglie, a cui dobbiamo tutto, anche le persone sole come me, come chi è celibe, come chi ha perso i genitori, deve comunque tutto alla sua famiglia, sempre, finché vive, no? E quindi, mentre ricordiamo, tutti abbiamo dietro delle grandi storie familiari, e mentre diamo la mano a tutte le famiglie che compongono l'umanità, e in segno diamo la mano alle famiglie della nostra comunità, vogliamo ringraziare il Signore e anche chiedergli che sostenga questa piccola testimonianza, questa testimonianza che la comunità cerca di fare per dire come Dio ama gli uomini, come Dio ha questa passione di amare umanamente. Noi non lo capiamo mai a sufficienza. Dio è talmente Dio da avere una voglia infinita di fare l'uomo fino all'ultimo degli uomini. Questa è la misericordia di Dio. Non è che ce lo distacca. Lo incarna in maniera tale da renderlo appunto in qualche maniera non staccabile dal minimo degli uomini, dal minimo degli aspetti umani. Ed è anche un modo questo di celebrare questa giornata in cui la famiglia, cercando la sua piccola felicità e cercando la sua forza che Dio gli dà, in cui la famiglia offre i suoi frutti al mondo intero, alla società degli uomini e anche alla Chiesa e alla comunità dei discepoli.